In altre parole.
Sono appena scoccate le 8:18. Siete in compagnia di Andrea Fazioli per una nuova settimana di In altre parole. Abbiamo già presentato poco fa il nostro ospite, vice direttore di Internazionale, e abbiamo detto insomma già i dettagli, e ora è qui e lo salutiamo. Jacopo Zanchini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Vogliamo partire da un libro che ci permette di capire meglio le cose che succedono intorno a noi. Parlo del libro Guerre, 10 conflitti che stanno decidendo gli equilibri del mondo, un libro pubblicato per conto di Internazionale e di Rizzoli, ed è un libro che cerca di capire che cosa succeda oggi, che cosa succeda nei campi di battaglia di tutto il mondo. È un libro che raccoglie analisi, reportage dei maggiori esperti e giornalisti internazionali, in alcuni casi scritti proprio per il libro, dedicati a 10 conflitti cruciali nel mondo presente. Quindi si va dall'Afghanistan all'Ucraina, dall'America Latina allo Yemen, l'Amazzonia, il Medio Oriente, il Sahel, per approfondire ciò che sta accadendo nei teatri di guerra. È un compendio, se si vuol dire così, per chi vuole approfondire le dinamiche dei conflitti con delle cartine geografiche, delle infografiche che permettono di capire meglio. Quindi, Jacopo Zanchini, l'idea di partenza era proprio quella di fare il punto sulle guerre che spesso, a parte quella in Ucraina, sentiamo come lontane, ma oggi non c'è più nulla di lontano.
Sì, in realtà quello che appunto, come dicevi, abbiamo cercato di fare è un po' fare lo stato dell'arte dei conflitti del mondo. In realtà i conflitti nel mondo come diciamo definiti come conflitto tra due o più stati o gruppi organizzati etnici, sociali, religiosi condotto con l'impiego di mezzi militari, quindi questa è la definizione ufficiale di conflitto, ne sono stati censiti 58 in questo momento nel 2023 nel mondo, sceglierne 10 non è stato facile, ma abbiamo cercato in qualche modo di incrociare da una parte un criterio di importanza, il numero delle vittime, la durata e l'impatto sugli equilibri del mondo, e dall'altra anche dare spazio a guerre dimenticate o a guerre ibride, conflitti che non sono dichiarati ma che fanno tantissime vittime, come per esempio la guerra alla droga in America Latina e Messico, oppure la guerra per le risorse nella zona dei grandi laghi del Congo. Come dicevi tu, c'è un apparato informativo da una parte di cartine, cronologie, dati, schede, ma che viene incrociato con grandi reportage tradotti spesso dalla stampa estera come il marchio di Internazionale e talvolta scritti direttamente questo libro, appunto per questo libro pubblicato da Burr. Si vuole appunto cercare di interpretare certamente la situazione del mondo di oggi e dare degli strumenti per interpretarla, ma dall'altro anche raccontare attraverso i grandi reportage le storie umane e le storie che ci sono delle persone sul terreno, le persone che subiscono le conseguenze dei conflitti o talvolta anche i protagonisti negativi di questi conflitti, e questo cerchiamo di raccontarlo.
Quindi appunto un modo per capire il mondo, sono 10 conflitti che ci permettono di capire anche noi stessi, e anche un modo per ricordare, non per ricordare cose passate, ma per ricordare, per mettere l'attenzione su cose che stanno accadendo. E vogliamo magari anche noi nei prossimi giorni cercare di esplorare le dinamiche di alcuni di questi conflitti, magari anche di quelli meno noti, di questi e altri conflitti. Ma per cominciare oggi invece possiamo cercare di dire due cose sul conflitto forse più noto in Europa, perché è quello che è più vicino, quello di cui si parla di più, però non sempre i retroscena sono così noti. Parlo della guerra in Ucraina e in particolare delle conseguenze che potrebbero esserci per la guerra da un lato e per l'assetto della Russia dall'altro, e dopo questo braccio di ferro con Prigozhin e la sua armata. Quindi per fare un po' anche noi l'esercizio che si fa nel libro, partendo da una guerra insomma la più conosciuta di questi tempi, che cosa sta succedendo in Russia?
Sì, alla vigilia diciamo di questo importante vertice della NATO di domani e dopodomani a Vilnius, nel frattempo la situazione in Russia è tutt'altro che chiara. Il trovato una cosa abbastanza divertente. Il Financial Times ha intervistato un funzionario russo che ha lavorato per l'amministrazione Putin in passato, che dice che oggi quello che è successo con Prigozhin e la sua ribellione e il fatto che poi non sia stato punito trasforma, fa della Russia una repubblica delle banane senza neanche avere le banane. Quindi, diciamo, in qualche modo, con una ironia tutta russa, puntualizza che ancora non sappiamo esattamente cosa è successo. Evidentemente, quindi, dalla crisi che c'è stata, si deduce che il potere di Prigozhin, il suo potere di ricatto, era molto più forte anche del previsto e gli ha garantito per ora una certa impunità. Prigozhin sappiamo che non è affatto rimasto in Bielorussia, è tornato in Russia, ha ritrovato i suoi beni economici, le sue ricchezze e quindi ha potuto spostarsi serenamente in aereo da una parte all'altra. Da una parte i media russi lo stanno continuamente criticando e parlando male di lui, chiaramente imbeccati dal potere, dall'altra però può fisicamente spostarsi liberamente in tutta la Russia. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la Russia di Putin perde in qualche modo la sua immagine di Stato forte guidato da un uomo forte, immagine che è stata popolare, lo sappiamo non solo in Russia stessa, ma anche in Occidente, anche in alcuni nostri partiti politici occidentali e italiani. Prima il fallimento della famosa guerra lampo in Ucraina il 24 febbraio del 22, dopo la rivolta armata di Wagner e questo atteggiamento rispetto a Prigozhin rendono il mito del Cremlino che tutto vede e che tutto domina non solo in Russia ma nello spazio ex sovietico piuttosto scricchiolante, diciamo così.
Ecco, e questo mito che sta scricchiolando e che può destare magari anche preoccupazione in paesi vicini, più o meno alleati come la Cina, per esempio, ha delle conseguenze, avrà delle conseguenze circa la guerra in Ucraina e queste conseguenze, insomma, il post-Prigozhin, per dire così, avrà delle conseguenze positive o negative?
Ora è presto per dirlo, quello che è sicuro, accennavi alle preoccupazioni per la Cina, ci sono anche le preoccupazioni degli africani che si erano affidati alla Wagner, paesi come il Mali, la Repubblica Centrafricana, eccetera, che ora diciamo, non capiscono bene che cosa succederà con questi mercenari russi che in realtà erano un'espressione del potere del Cremlino. Per quanto riguarda intanto il fronte e quello che succede nel conflitto in Ucraina, purtroppo c'è da registrare che diciamo, le offensive russe, soprattutto i bombardamenti, continuano i bombardamenti contro obiettivi civili e anche città non coinvolte in nessun modo nelle ostilità. È successo a Kiev, è successo, abbiamo visto a Kramatorsk, è successo addirittura a Leopoli, quindi nell'estremo occidente dell'Ucraina, dove palazzi e condomini abitati da civili e da persone innocenti che nulla avevano a che fare con obiettivi militari sono stati colpiti. Sono usciti dei dati delle Nazioni Unite, recentissimi, dopo che è stato compiuto il giorno 500 dall'inizio della guerra, sono 500 giorni dall'inizio dell'invasione, che diciamo, registrano e danno come dato, sicuro e accertato quello di 9.000 civili. Uccisi, tra cui 500 bambini, dal 24 febbraio 22. Ora purtroppo le cifre reali, dice il rapporto, sono sicuramente molto più alte, ma queste diciamo, sono comunque intanto delle cifre accertate. Quindi l'offensiva, la controffensiva cosiddetta ucraina procede, ma abbastanza rilento, tant'è che c'è la molto controversa decisione di Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, di fornire munizioni e bombe a grappolo all'Ucraina che divide gli alleati occidentali. Quindi, da un punto di vista dell'impatto della ribellione di Wagner sulla guerra guerreggiata, per ora è presto per fare valutazioni. Apparentemente, ancora gli effetti non si vedono.
Se non forse un certo incattivimento della guerra, insomma, con l'aumento comunque dei bombardamenti, come stavamo dicendo.
Sì, spesso contro obiettivi civili incuranti, diciamo. Anzi, per piegare, sembrerebbero bombardamenti mirati proprio a piegare il morale della popolazione per cercare di ottenere dei vantaggi politici e dei vantaggi militari sul fronte.
Abbiamo fatto un breve excursus sulla guerra in Ucraina, in particolare sulla situazione in Russia, senza poter dire granché, perché appunto da un lato è presto per esprimere de de delle previsioni più più o meno sicure, e dall'altro canto è difficile capire che cosa succeda anche per gli osservatori più attenti. Avremo modo di riparlarne, e nei prossimi giorni appunto cercheremo anche di esplorare qualcuno di questi conflitti di cui abbiamo parlato all'inizio. Ricordo il libro che ho citato, si intitola Guerre, 10 conflitti che stanno decidendo gli equilibri del mondo, edito nella Burr per conto della rivista Internazionale, e è un'analisi, un aiuto per capire le guerre e per capire quindi anche noi stessi, con la presentazione di Giovanni De Mauro. Grazie intanto Jacopo Zanchini, ci sentiamo domani sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.